buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete su Radio Bandiera Nera alla nuova stagione del Canto della Civetta e vado subito a presentarvi e a salutare con voi Barone. Barone, ci sei, mi senti?
Sì, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ciao
Barone, allora inauguriamo questa nuova stagione del Canto della Civetta, che sarà una stagione ricca chiaramente ed avvincente, come solo Barone sa trattare questi temi, nonché piena di cultura. Ed oggi iniziamo, Barone, alla grandissima con l'Iliade. Vai un po' a spiegare quello di cui parliamo oggi prima del primo pezzo.
Sì, noi continuiamo la tradizione dell'Iliade che eravamo lasciati qualche mese fa con la quarta parte, credo, della lettura dell'Iliade. Oggi accenneremo un pochettino quello che è il normale scorrere, o quello più corretto, insomma, che, di soffermarsi di capitolo per capitolo, però ci rendiamo anche conto che questo può risultare leggermente poco radiofonico. E allora oggi invece faremo una carrellata più veloce, ma lo studio che approfondiremo sarà un ritorno alle caratteristiche del canto della civetta, di approfondire magari un tema singolo su un libro intero per poter fornire gli spunti utili a una lettura più, diciamo, attenta e anche, insomma, per una messa a terra di quello che sono le indicazioni, le guide di questi poemi epici, di questi libri che poi costituiscono fondamentalmente anche le nostre fondamenta, la fondamenta della civiltà indoeuropea.
Assolutamente. Allora, un piccolo riassuntino fatto da Barone, poi entriamo subito nel vivo della cosa. Adesso andiamo a sentire Infinity Sun.
Thank you.
bene, dopo questo pezzo Infinity Sun, siamo il sole infinito, nella speranza di bruciarci prima o poi in questo sole infinito, diamo inizio a questa puntata e lascio la parola chiaramente a Barone.
Sì, dicevamo che avremmo fatto una carrellata prima di arrivare al fulcro di questa trasmissione, di questa puntata. Chiaramente il fulcro, ve lo anticipo, sarà la fabbricazione delle armi da parte di Efes, o la fabbricazione delle armi per Achille da parte del fabbro degli dei, sì, di Efes. Ora noi ci siamo lasciati l'altra volta che praticamente eravamo arrivati più o meno alle scuse che Agamennone fornisce ad Achille e il rifiuto delle stesse da parte dell'eroe, da parte di Achille. Cioè, noi, come sapete bene, l'Iliade inizia proprio con l'ira di Achille, cioè c'è un diverbio tra il re Agamennone, colui che guida tutti gli eserciti presenti, gli eserciti achei presenti nella Troade per combattere contro i troiani. Achille è il più forte tra gli eroi presenti in questa battaglia, in questa epopea, in questa guerra, e non battaglia. Siamo al nono anno di assedio quando si accorgono che la peste che sta colpendo l'esercito acheo è dovuta a uno sgarbo che Agamennone, cioè un'ingiustizia che Agamennone ha perpetrato verso un sacerdote di Apollo che era venuto a reclamare della propria figlia, ma rapita durante una scorreria degli achei per arrivare nella Troade. Succede che questo sacerdote non si presenta a mani vuote, ma con grandi beni,
certo,
in cambio, con un riscatto forte, richiede indietro la figlia Criseide ad Agamennone. Agamennone rifiuta, o meglio, cerca di rifiutare, ma il consiglio gli fa notare che effettivamente il suo rifiuto ha portato alla peste, quindi così consegna la figlia al sacerdote, ma fondamentalmente
questo sacerdote aveva un po' le spalle coperte, perché chiaramente era il sacerdote di Apollo, quindi poi riporta un po' al dio la risposta di Agamennone, e chiaramente il dio decide un po' di lanciare su tutte le navi achee stanziate nella Troade questa pestilenza, le incendia, quindi comunque diciamo che Agamennone, in maniera anche molto presuntuosa, no? Si mette contro il sacerdote ed Apollo stesso.
E ancora più presuntuoso, anzi ancora più presuntuoso, anzi prepotenza, con una prepotenza, diciamo, molto molto sgradevole. Una volta che costretto, diciamo, dal proprio consiglio a riconsegnare questa figlia al padre, pretende che invece il dono di battaglia che era destinato ad Achille, cioè Briseide, gli venga consegnato, togliendola di fatto al legittimo, diciamo, beneficiario di questa razzia, che era Achille. E da lì nasce l'idea di Achille. Achille decide di scostarsi, di emarginarsi dall'esercito e dalle vicende della guerra, adesso nella sua tenda, mentre si svolgono infinite altre battaglie. Ecco, noi ci eravamo lasciati che Agamennone si rende conto di questo, va verso Achille, chiede scusa, Achille rifiuta le scuse. Ora, già questo episodio, forse, non so se ne avevamo già trattato, però ripetita Juant ci permette, insomma, di affrontare un argomento. Non credo che l'avevamo affrontato qui, perché ne avevamo parlato qualche tempo fa, non, diciamo non tantissimo tempo fa, nel Veneto. E cioè, qui è la classica situazione che il Gimezil, nel suo Le Sorti del Guerriero, descrive come colpa, una delle colpe in cui può incappare il guerriero. E fondamentalmente sono tre le virtù che deve esprimere il guerriero e su cui non può appunto essere fallace,
certo.
Non può fallire in queste tre, parti, e cioè il guerriero deve agire per diritto morale, questo secondo il Gimezil, per onore guerriero e per rettitudine sessuale, con rettitudine sessuale. Cioè, ridotto per noi, deve esprimere la tripartizione di un'ideologia di partita tra classe di europei entro se stesso, cioè la sovranità, la forza, la fecondità devono essere ben pettinate, devono essere ben curate,
certo,
dal guerriero stesso. Ora, in questo caso, se noi facilmente scorgiamo in questa ira di Achille, in questa presa di posizione da parte di Achille, e poi a sua volta la mancanza di Achille nel partecipare alla guerra, è proprio una teolassi della tribù di guerriera, cioè quando il diritto morale, quando Agamennone usa il suo potere per infrangere lo ius sostanzialmente, e per una sua attitudine verso la rettitudine sessuale assolutamente fallace, quindi sia diritto morale che rettitudine sessuale vengono meno, l'onore guerriero, quindi la forza, va a nascondersi, si inoltra nella tenda. Non guardiamolo come personaggi, guardiamolo come forze che si muovono,
certo,
in questo contesto, cerchiamo di vederla in questo senso, questa diatriba. Ecco, qui succede proprio questo. Dal momento però che il diritto morale viene ristabilito, cioè che Agamennone si accorge della sua colpa, si rende conto della sua colpa, e la forza viene comunque meno, cioè si rifiuta di riapparire, di riemergere, vediamo che contingenze esterne, divinità, destino, ma battaglie, li troviamo stessi, vanno a tessere una trama che riporteranno inevitabilmente Achille sul campo di battaglia.
Chiaro.
Cioè, lui si rifiuta, nonostante le scuse, nonostante il diritto morale sia stato ristabilito, si rifiuta di combattere, ma è inevitabile che una volta riallineate diritto morale, onore guerriero, destitutine sessuale, l'onore guerriero, la forza, riemerga. Ecco. Detto ciò, dopo la pausa che a breve faremo, faremo una brevissima carrellata dei fatti che succedono appunto dalle scuse di Agamennone fino alla risveglia di Achille, fino all'ira placata, e anzi più che l'interruzione dell'ira, poco prima la fabbricazione delle armi stesse.
Benissimo, molto interessante, Barone, questa tripartizione delle funzioni del guerriero all'interno della civiltà indoeuropea. Poi insomma Gimezil in questo è maestro, come ci parla anche poi della funzione del romano all'interno appunto dello Stato, quindi Quirita Marziale e Gioviale. Beh, queste tre ripartizioni insomma sono sempre molto interessanti, grazie di avercelo fatto notare. Bene, andiamo in pausa?
Un pausa e poi andiamo appunto con la carrellata.
Perfetto, allora The Cold Stars, Heavy Shoes. Eccoci tornati. Allora, diciamo che le scene dell'armamento del guerriero omerico nell'Iliade sono sempre una delle descrizioni affascinanti. Ci ricordiamo anche il catalogo delle navi di cui Barone ci ha parlato le scorse volte e di quanto veramente siano belle ed dettagliatissime. Adesso facciamo un'altra carrellata. Barone, prego. Barone, ci sei? Eccoci qui, allora eccoci tornati, una piccola interruzione tecnica, un piccolo problema. Parlavamo appunto delle scene dell'armamento guerriero omerico nell'Iliade, che sono sempre delle descrizioni meravigliose, come ricordavo, Barone, il catalogo delle navi di cui tu ci avevi parlato nelle puntate precedenti, quindi di quanto siano interessanti e soprattutto estremamente dettagliati, affascinanti. Sembra veramente, chiudendo gli occhi, di poter vedere in quel caso una flotta pazzesca, in questo appunto la creazione delle armi. Prego.
Sì, allora il catalogo delle navi descrivono, oltre gli armamenti, descrivono proprio le popolazioni, anche finanche proprio i dettagli delle terre da cui vengono gli Achei, da cui sono mossi gli Achei per arrivare fino a Troia. Ora noi invece, dicevamo precedentemente, faremo una brevissima carrellata di quello che accade tra le scuse di Achille tra le scuse di Agamennone e Achille fino a la placata ira, poco prima appunto la fabbricazione delle armi. E in questo frangente accade di tutto nel campo di battaglia, sia sul campo di battaglia, diciamo, umano, destinato agli uomini, che anche nell'Olimpo ci sono diverse vicende. Zeus che a un certo punto perde la pazienza verso tutti gli altri dei e impone una tregua senza che nessuno possa muovere, quando poi alla fine Nettuno da sotto, nascondendosi con un sotterfugio, riprende la sua presenza nella battaglia degli uomini, e poi Zeus stesso, poi Era, poi Atena, insieme a tutti gli altri, riprendono di fatto la loro presenza nelle battaglie. Sì. In questo contesto, cioè, appunto in questi libri che si separano tra le scuse di Agamennone e l'ira placata di Achille, ci sono mille battaglie, attacchi, controattacchi, arrivano i troiani che erano ad incendiare una nave degli Achei, duelli personali, uno dei più vincenti tra Aiace ed Ettore, ma anche Menelao e coppie che si formano all'interno dei due fronti, soprattutto quelle descrizioni maggiori sono verso le gesta degli eroi greci, e quindi quello che accade in quell'esercito lì, ma anche appunto l'esercito troiano che trova forza, effettivamente. Una volta che gli dei sono lontani dalla battaglia, e che quindi il destino,
certo,
non è strettamente scritto, arrivano fino ad incendiare le navi dei dei stessi, quindi c'è una grossa forza, una grossa presenza di forza corriera tra le fila dei troiani. Emergono soprattutto Enea ed Ettore, e poi Enea tra le fine troiane, ma c'è anche Patroclo che si fa vedere, ci sono altri eroi. E vengono feriti Odisseo, viene ferito Diomede, persino Agamennone e Menelao stesso. La battaglia delle navi è un crescendo fino alla battaglia delle navi, appunto presso le navi. Prima che una di esse venga incendiata dall'esercito troiano, da Ettore stesso, qui in un crescendo di foga e di tumulto descritti magistralmente da Omero, c'è poi alla fine, nel, in questo crescendo di violenza, di tumulto, c'è anche il duello, o comunque la presenza di Patroclo, l'amico di Achille,
sì,
in queste battaglie tumultuose. Non che Achille non fosse a consapevolezza che Patroclo stesse crescendo insieme ai Mirmidoni, ai campioni Mirmidoni, in battaglia, per dare un pochettino, vedendo appunto che le navi stavano per prendere fuoco, per dare una speranza all'esercito acheo, Achille concede che Patroclo vesta la sua armatura e che vada a guidare i Mirmidoni verso una riscossa contro i Togliani. Mi raccomanda di ritornare presso la tenda senza raggiungere nel contrattacco avrebbe spinto i Troiani alle proprie mura. Achille raccomanda Patroclo di non seguire i Troiani fin sotto le mura, di non insistere nella battaglia, ma di rientrare appena fossero stati cacciati i Troiani, fossero stati cacciati dal muro, diciamo il muro si intende una paliziata difensiva, affinché i Troiani non raggiungano troppo pesi dalle navi. Diciamo, ecco, subito dopo questa Achille indica a Patroclo di rientrare nella tenda. Patroclo, preso con la foga della battaglia, invece prosegue la sua rincorsa, l'inseguimento dei nemici qui sotto le mura. Qui si incrudisce la battaglia, Ettore e Patroclo si trovano a duellare e Patroclo alla peggio. Patroclo viene ucciso da Ettore. Ettore spoglia Patroclo della propria armatura e se ne fa lui veste. Di nuovo si riaccende una mischia furibonda intorno al cadavere di Patroclo. Vediamo in diverse fasi delle battaglie precedenti che è importante sia per i nemici accaparrarsi il cadavere del nemico ucciso, sia per diciamo, i compagni i combinatori, i camerati dell'eroe ucciso, tenersi invece il cadavere, tenersi il corpo.
Certo.
Diverse sono le scene di battaglia che si incrudiscono intorno a questi corpi di eroi morti, che li tirano da una parte e dall'altra, non farlo proprio spogliare sarebbe il massimo. Se proprio viene spogliato della sua armatura, almeno tenersi il corpo sarebbe una cosa, insomma, un onore salvato.
Chiaro.
La sepoltura del proprio eroe è importantissima.
Anche perché poi Ettore in quel momento sfida anche apertamente Achille, perché insomma gli rinfaccia un po' il disonore di non essere stato in grado di difendere il suo compagno Patroclo, di fatto. Sì.
In queste fasi scorgiamo anche dei costumi antichi che magari uno immagina, no, che questi poemi, uno vabbè, a parte che legge di via le scene crudi delle battaglie in cui saltano i denti vengono proiettati nella nuca, delle lance che si tirano nella bocca, insomma, di scene cruente ne scrive molte, ma una interessante è che molte volte portare un corpo intero risultava proprio difficile, quindi l'usanza antica era quella di tagliare la testa al cadavere e portarsela poi a casa come
trofeo, certo.
Quindi tagliare la testa del nemico ucciso era un'abitudine anche dei popoli indoari presenti in questo contesto geografico, in quell'epoca storica. E difatti anche verso Patroclo più volte Ettore tenta di tagliare dietro la testa per portarsela a Troia.
Certo.
Lotta furibonda invece degli eroi greci che tentano in tutti i modi di salvare il corpo, almeno il corpo di Patroclo, alla fine ce la fa, non può riportare il corpo indietro e avvertono Achille della morte di Patroclo. non solo Achille, ma tutto l'esercito ateo sconvolto da questa morte di questo eccellente ragazzo, di questa promessa per la Grecia. E Achille già da lì è mosso sempre da un non un sentimento nobile, una vendetta, certo. Sì, ma una vendetta sempre molto iraconda, molto gestita con la parte, diciamo, ctonia, sì. Se vogliamo dire così.
Sì.
E difatti il pianto straziante attira anche la madre, la dea Tetis, che arriva fino alle sponde troiane. Vede suo figlio piangere, nonostante lei è consapevole che se gli avesse fornito le armi per poi combattere, lui sarebbe morto lì, però più straziante gli avrebbe in quelle condizioni. Quindi Achille ha bisogno di fatto dell'armatura, perché la sua era, l'aveva presa Patroclo, e Patroclo è ucciso da Ettore, era stato spogliato dell'armatura, certo. Da parte di Ettore. In quel momento l'armatura la vestiva Ettore stesso. Nessun'altra armatura si adattava alla corporatura gigantesca, enorme, di Achille, e quindi la madre promette al figlio di farla da costruire in una notte da questo il nostro vulcano. Beh, credo che prima di intrattenerci sulla figura di Efeso, sulla sua partecipazione alla costruzione dell'armatura di Achille,
è giunto l'ora
di un'altra pausa, a meno che tu non voglia aggiungere qualche altro dettaglio.
È tutto perfetto, hai detto, soltanto appunto, ecco, mi piace, è sempre affascinante vedere quanto questo eroe, che alla fine è un po' l'eroe degli eroi, è anche insomma quasi un semidio, però di fatto non sappia mai gestire in maniera profonda e centrata le sue emozioni, mentre magari, ecco, altri esseri che invece sono soltanto umani, come potrebbe essere anche Ettore, sanno gestire meglio appunto emozioni umane. Lui è completamente sempre sconnesso, come dici tu adesso, questa rabbia, questa vendetta che lui giura nei confronti di Ettore, tra l'altro aiutato anche da Apollo, che insomma un po' se l'era segnata questa cosa con gli Achei, perché insomma anche nella morte di Patroclo appunto c'è anche la complicità del dio. Solenni funerali in onore di Patroclo, e poi è interessante perché i due eroi avranno, quando chiaramente sarà il momento della caduta anche di Achille, sepoltura e culto comune sulla spiaggia dell'Ellesponto. Comunque amici in vita, e il loro culto prosegue anche dopo. Soltanto questo. Perfetto, adesso andiamo a sentire i Placebo con Nancy Boy e torniamo subito da voi.
Down, the first of her, so that I'm losing my mind. She's in a burst out, spinning me round.
Bene, eccoci tornati dopo questo bellissimo pezzo dei Placebo con Nancy Boy. Allora, Barone ci ha anticipato un po' la figura di cui adesso ci parlerà, Efesto per la mitologia greca, il dio del fuoco, delle fucine, dell'ingegneria, della scultura, della metallurgia, insomma tutte arti estremamente nobili, tradotto nel nostro romano dio Vulcano. Corretto, Barone?
Corretto, corretto. Vulcano nel Lazio ha forse una influenza ancora maggiore che non è questo nell'Egeo, diciamo.
Nella Grecia antica, sì.
Nella Grecia antica, anche perché Vulcano precedentemente alla triade, quella che conosciamo, la triade, sì, classica, se vogliamo anche quella trista, cioè Giove, Marte e Quirino, prima che diventino Giove, Minerva e Giunone, dobbiamo immaginare che nel Lazio, prima di una formazione così chiara, l'espressione di una civiltà così forte come Roma, che aveva bisogno di questo tipo di ordine nella ripartizione, probabilmente la ripartizione era restata da altre divinità. Noi sappiamo per certo che Giano e Saturno erano nel Lazio precedentemente alla manifestazione di Giove, e insieme a essi c'era anche Vulcano, quindi era una divinità di primo ordine. Poi nel susseguirsi delle ere e dei cicli cambia la possibilità degli uomini di affermarsi, e cambiano anche le divinità che fanno un'espressione, ricordiamo, della nostra, del nostro se più profondo, si adattano a quello, cioè si adattano. Le divinità, le forze presenti sono diverse nelle epoche in cui noi ci confrontiamo con il manifestato.
Chiaramente.
Certo. Il mondo che ci circonda.
Certo. Ricordiamo solo brevemente, come piccola informazione, che Virgilio racconta nell'Eneide che una delle discendenze di Vulcano era Caco, quindi Caco prima di Roma, quindi insomma, ecco, fa capire un po' quello che stavi dicendo tu, di quanto queste divinità già presenti sul suolo italico fossero estremamente strutturate già al momento della nascita dell'eccelsa civiltà romana.
Assolutamente sì, ma ritornando invece all'Iliade, ci siamo lasciati con la morte di Patroclo, la commissione che Achille fa prendere alla madre di recarsi presso Efesto, appunto Vulcano, che è l'unico dio, forse non l'unico, ma comunque l'unico dio supero, che è distante dall'Olimpo, cioè che costruisce e modella il nostro paesaggio anche, no? Immaginate l'eruzione di un vulcano va a modellare tutto il circondario, certo. Quindi modifica completamente il paesaggio preesistente, la sua presenza, la sua manifestazione. Ecco, il vulcano è un po' il modellatore, è un po' il più presente verso questa terra. E di fatti procede il poeta Omero nella descrizione della costruzione delle armi, e qui ai noi anzi ai voi, dobbiamo però forse fermarci nella lettura di questo per poterlo poi andare a certo. interpretare, o meglio, dare una nostra lettura dell'operato di Ereto. Non me la cerco di non rendervela troppo lunga, ma comunque leggere Biblia che è, dovrebbe essere per di più un piacere.
Assolutamente.
E prese per primo uno scudo grande e pesante, ornandolo dappertutto, un orlo di tese, lucido, triplo, scintillante, e una tracolla d'argento. Erano cinque le zone dello scudo, e in esso fece molti ornamenti, cos'è sapienti pensieri. Gli fece la terra, il cielo, il mare, l'infaticabile sole e la luna piena, e tutti quanti segni che coronano il cielo, le Pleiadi, l'Iadi e la forza d'Orione, e l'orsa si chiamano col nome di Carro, ella gira sopra se stessa e guarda Orione, e sola non ha parte della lacrima d'oceano. Disegno poi due città di mortali, bello. In una erano notte e banchetti, pote da talani sotto coste e manti, guidavano per la città, calzava molto in Eneo. Giovani danzatori giravano, e tra di loro flauti e cetre davano suono. Le donne dritte ammiravano, sulla sua porta ciascuna. Ed era del popolo nella piazza raccolto, e qui una lite sorgeva, due uomini litigavano per il compenso d'un morto. Uno gridava di aver dato tutto dato, dichiarandolo in pubblico, l'altro negava di aver niente avuto, entrambi ricorrevano al giudice. Per avere la sentenza, il popolo chiamava entrambi, di qua e di là, difendendoli. Gli araldi trattenevano il popolo, i vecchi sedevano su pietre lisce il sacro cerchio. Avevano tra mano i bastoni degli araldi voce sonore. I vecchi si alzavano e sentenziavano ognuno a sua volta. Nel mezzo erano posti due talenti d'oro, da dare a chi di loro dicesse più giusto e giustizia. Un'altra città circondavano intorno dei campi armati, brillando nell'armi, doppio parere piaceva tra loro, e tutto quanto distruggere o dividere in due la ricchezza che l'amabile città racchiudeva. Quelli però non piegavano, s'armavano per un agguato. Il muro, le spose sacre e i piccoli figli, difendevano impavidi, e gli uomini che vecchiaia affossava. Gli altri andavano, Ares li conduceva e Pallade Atene. Entrambi d'oro, vesti d'oro vestivano, belli e grandi con armi, come dei visibili in ogni parte. Gli uomini erano più piccoli. E quando arrivarono dove era deciso l'agguato, nel fiume dove era abbeverata di tutte le maglie, qui appunto si accovacciarono, frutti del bronzo lucente. E erano un po' lontano del fiume d'esercito. Pianti quando le greggi vedessero i bovi lunati. Ed ecco vennero avanti, due pastori seguivano e si dilettavano del flauto, non sospettando l'agguato. Essi, vedendoli, corsero e presto tagliarono fuori le mangie dei bovi, le gregge belle di candide pecore, e uccisero i pastori. Ma gli altri, come udirono molto urlio in mezzo ai bovi, mentre sedevano nella lunata, subito sopra i cavalli scalpitanti balzano, li inseguirono e li raggiunsero. E si fermarono e combatterono lungo le rive del fiume, gli uni colpirono gli altri con l'asse di bronzo, lotta e tumulto tra loro e la terra di morte, che afferrava ora un vivo ferito, ora un illeso o un morto che tirava dei piedi in mezzo alla mischia. Veste vestiva sopra le spalle, rossa di sangue umano. E come se fossero uomini vivi, si mascolavano e lottavano e trascinavano i morti nella strage di Tiberia. Vi fosse anche un ovale molle e un campo grasso, largo da tre arature, in cui molti aratori voltavano i bovi, avvocati di qua e di là li spingevano, e quando giungevano alla fine del campo, a girare, allora una coppa di vino dolcissimo in mano poneva loro un uomo, apprestandosi, e solco per solco giravano, bramosi di arrivare alla fine del maggese profondo. Dietro le reggiava la terra, aveva rata, pur essendo d'oro, ed era gran meraviglia. Mi fosse ancora il terreno regale, qui i meditori mi vedevano, falci e agnelli avevano tra mano. I manelli, alcuni sul tocco cadevano, fitti per terra, altri legatori stringevano con legami di paglia. V'erano tre legatori in piedi, ma dietro fanciulli si volavano, portavano le spighe abbracciate e legavano continuamente. Il re tra costoro, in silenzio, tenendo lo scettro, stava sul solco, godendo in cuore. Le rabbie in disparte, sotto una quercia, preparavano il pasto. Le uccise e le gran bue dove bandivano, le donne versavano pranzo dei meditori, molta bianca farina. Vi fosse anche una vigna, carica di grappoli, bella, d'oro, i grappoli neri pendevano, era impalata da cima a fondo di pari d'argento, e intorno condusse un fossato di smalto e una pietra di stagno. Un solo sentiero vi conduceva, per cui passavano i conditori a vendemmiare la vigna, fanciulli e giovani, sereni pensieri nel cuore. I canestri intrecciati portavano il dolce frutto e in mezzo loro un ragazzo con una cedra sonora graziosamente suonava e cantava un bel canto con voce sottile. Quelli battendo il tempo danzavano, gridavano, saltellavano e seguivano. E vi fece una mandria di vacche corna triste. Le vacche erano d'oro e di stagno, muggendo dalla stalla muovevano al pascolo lungo il fiume sonante e i canneti flessibili. Pastori d'oro andavano con le vacche, quattro, e nove cani pieni rapidi li seguivano. Tra le prime vacche due spaventosi leoni tenevano un toro muggente e quello alto muggiando veniva tirato. Lo ricercavano i giovani cani, ma i leoni stracciati a qua e il gran toro le pelle tracannavano le viscere e il sangue nero. I pastori li inseguivano in vano, alzando cani velosi. Questi si ritraevano dal morto dei leoni, ma stando molto vicino abbagliavano e li ritavano. E un pascolo vi fece lo scoppio glorioso, in bella valle, grande di pecore tante, e stalle, e chiuse, e capanne col tetto. E una danza di e geminò lo scorpio glorioso, fino a quella di Cnosto vasta, in tempo d'Edolo fece ad Ariadne, ricco di belli. Qui giovani e giovinette, che valgono molti buoi, danzavano, tenendosi le mani nel polso. Queste avevano veli sottili, e quelli d'uni che ben tessute vestivano, brillanti pelle soave, ed essi avevano belle corone, questi avevano spade d'oro, appese a cintura d'argento, e talvolta correvano con i piedi sapienti, agevolmente, come la ruota ben fatta tra mano prova e battaglio, sedendo per vedere chi corre, altre volte correvano in file, gli uni verso gli altri, ed era molta folla intorno alla danza graziosa, rapida. Due acrobati, intanto, dando inizio alla festa, rotolavano in mezzo. Infine, difese la gran portanza del fiume oceano, lungo l'ultimo giro del solito scudo. Ecco, spero che i nostri ascoltatori abbiano avuto la pazienza di ascoltare la mia suave voce, che nella lettura di questo fatto dell'Iliade, meraviglioso.
Meraviglioso, sì, meraviglioso.
E qui noi ci soffermeremo un pochettino per cercare di darle una nostra lettura riguardo le scene, le scene e le parti, le cinque parti che Efesto ha con cui Efesto ha ornato questo scudo di Achille.
Sì, quest'opera d'arte, perché insomma lo scudo di Achille è veramente un'opera d'arte, e ce ne parlerà Barone dopo questo gran pezzo dei Prodigi, anche questo un'opera d'arte del suo genere, Omen. Thank you. Abbiamo ascoltato questo pezzo dei Prodigy Omen e adesso ritorniamo appunto con Barone a quella che è una spiegazione un po' diversa su questa lettura che Barone ci ha appena fatto. Prego Barone, ci cedo la parola.
Sì, allora proseguiamo. Partiamo dalla prima parte che è dedicata appunto al creato, no? Al mago cosmo, la terra, il cielo, il mare, poi pure la moriera. Quindi la pelle di Veia di questo ormone l'orsa maggiore che non ha fatto la base dell'oceano, cioè che non tramonta mai, no?
Sì.
Ecco, questo il paragrafo è secondo la nostra lettura un paragrafo dove viene descritta la scena di Nudi al cosmo che precede la manifestazione terrena degli uomini e delle loro vicende. Quindi quello che non viene toccato da invece dalla manifestazione. E da questa prima scena, che meriterebbe già di suo un approfondimento di diverse puntate, passiamo alla descrizione delle due città. Nella prima vengono descritte le nozze e i banchetti, spose e danzatori che rallegrano le strade nella città, donne dritte ammirano la porta sua ciascuna, dice il poeta. E nella stessa scena c'era della gente in piazza, attirata dalla vita di due uomini che appunto contendevano il compenso di un morto. Ricorrevano entrambi al giudice e da chitaggi disposti in sacro cerchio sentenziavano in mezzo al cerchio erano posti i due talenti d'oro che sarebbero andati in compenso a chi di loro dicesse più dritta giustizia. Appare chiaro che anche presso gli Achei la prima funzione indoeuropea, quella che normalmente vediamo alla casta sacerdotale, alla funzione spirituale, regale, fosse percepita come pertinenza dello ius. Di fatto le nozze è un patto a cui deve presiedere Giove, un patto tra due individui a cui Giove presiede. E anche la parte meno bella della giustizia, dove ci sono due contendenti che richiedono un compenso riguardo a un morto, probabilmente a una esecuzione effettuata dall'uno e si chiedeva il compenso per averlo sentenziato e l'altro negava o comunque diceva già di aver pagato il mandato.
Quindi anche qui comunque c'è una contesa relativa proprio alla giustizia, cioè cosa è giusto, chi ha ragione.
Esatto, ricorrono entrambi al giudice ed è chiaro che lo Ius entra prepotentemente in questa scena, ma cominciamo anche a notare che il numero due, due talenti d'oro, le nozze si svolgono tra due individui, due contendenti per la ricompensa, due talenti messi in palio a chi avesse detto il vero, no? Tra i due contendenti. E poi questo due ritorna anche nella terza scena, dove ci sono appunto nella seconda città, era circondata da due campi d'armati che brillavano nelle armi. E dice il poeta, circondavano intorno due campi d'armati, brillando nelle armi, doppio parere metteva tra loro, o tutto quanto distruggere, o dividere in due la ricchezza che l'amabile città racchiudeva. I difensori della città erano guidati da due divinità, da Ares e Atena. La battaglia si scatena dopo che due spie dell'esercito nemico uccidono due pastori della città. Lì c'è anche la descrizione della battaglia tra, nella lotta, nel tumulto, e qui appunto finisce poi la scena descritta dal poeta,
sì,
da Omero. E sembra che Ares e Atena prediligano in questo caso stare a fianco di chi difende, cioè di quelli che non piegano, che si armano per difendere le proprie cose, i piccoli figli.
Certo.
E li descrive anche come impavidi, come coraggiosi, gli uomini che difendevano le cose care, i piccoli figli e gli uomini che vecchiaia spostava. E tutti gli altri, cioè tutti quelli che abbiano le armi, invece erano pronti alla difesa di questa città. Ora qui non ci intratteniamo su una scena positiva o una scena positiva, ma notiamo che comunque la propensione per la nostra scelta è quella di difendersi e dare battaglia,
certo,
quando un'ingiustizia si presenta alle nostre mura. Ecco, questa è un'altra caratteristica, poi da approfondire molto, perché stiamo rifacendo una carrellata del passo di scritto, cercando di sottolineare dove c'è una presenza che ci ha dato modo di avere questa discussione che renderemo poi chiara a tutti i nostri ascoltatori. Ripartiamo appunto la quarta zona dello scudo, riguarda una scena greca. Ci sono due campi, uno appena arato, il novale è appunto un campo appena arato, dove si vedono aratori impegnati nella manovrare bovi, no? Subito dopo c'è invece una terra in fase di mietitura. E qui è presente il re. Il poeta dice: il re tra costoro, in silenzio, tenendo lo scettro, stava sul solco godendo il cuore. Sempre in questa scena c'è una vigna dove si sottolinea la gioia, la freschezza, la giovinezza presente nella settore della vendemmia, e un po' più là, anche sempre nel contesto agreste, e quindi chiaramente anche qui si nota la parte giuridica, no?
Certo.
La parte marziale, come anche l'abbiamo detto, avevamo presente chiaro che Atena, un campo di battaglia, la difesa di una città, è chiaramente la parte,
certo,
marziale, quindi la seconda funzione. Qui la terza funzione, dove è presente il re, no? Uh-huh. Si vede Omero che quasi prediliga questa terza funzione. Di fatto qui non intervengono battaglie o contese tra uomini, ma appunto nella scena pastorale, dove ancora viene descritta una mandria di altri che si sta spostando verso il pascolo con quattro pastori e nove cani, e due leoni attaccano un toro e lo divorano. Quindi anche qui il duale, ecco, il due che ritornava, che cosa va a significare questo due che ritorna sempre nelle scene? Il duale, a nostro avviso, cioè il due e l'insistenza del poeta nel far notare questa doppia valenza, queste due che rientra in ogni scena, è proprio la condizione del manifesto, cioè quando si entra nella manifestazione in questa terra, certo, abbiamo l'intervento inevitabile del duale, cioè nel male, il bianco e il nero, non capiamo bene di cosa trattiamo, forse l'abbiamo già affrontato, l'abbiamo già affrontato nelle precedenti trasmissioni, quindi i nostri ascoltatori più fedeli avranno già colto il senso. Ecco, nel manifesto lo ribadiamo, quando cioè da una forza in potenza viene espressa, si manifesta nel contesto del nostro mondo, questa è sottoposta alla legge del duale.
La legge del duale, nonostante poi comunque queste descrizioni, come tu ci hai ben sottolineato, abbiano tutte e tre le funzioni, cioè hai parlato di Giove, quindi la funzione di Giove della giustizia, la funzione marziale, questa di questo re è una visione un po' più bucolica, un po' più agreste, è la funzione guida, quindi comunque è una, anche se appunto descrizioni o comunque impersonificazioni altissime, ma una volta che si cade nel denso, nella realtà, c'è comunque il duale, c'è comunque questa separazione.
Questi due leoni che sbranano la mandria è l'espressione che, anche se non in conflitto tra uomini, ma in questo caso la natura stessa che interviene e inesorabilmente impone la legge delle manifeste, cioè quella del duale.
Certo.
E infine, nella quinta scena, nell'ultima scena, Efesto raffigura lo scudo un pascolo. Il poeta dice: un pascolo di fece lo scorso glorioso, in bella valle, grande, di pecore candide e stalle e chiusi e capanne col tetto. Poi ci sono giovani e giovanette che danzano tenendosi per mano, ragazze con veli sottilissime e bellissime, vestite di corone, e ragazzi che invece indossavano spade d'oro appese a cinture d'argento, che facevano una grande festa e ballavano, danzavano tenendosi per mano, no? Questo non c'è, qui non interviene mai il conflitto, ma anche in questa scena però interviene il numero due, e cioè ci sono due acrobati che danno inizio a questa festa, rodeandola nel mezzo. Ecco, qui azzardiamo un po' di più e diciamo che questa scena, che è proprio una scena aurea, apollinea, perfetta, un disco pascolo, nessuno che rompe i coglioni, si dà del tanticismo, pascoli e balli verdi, giovani e giovanette che danzano insieme, una gran folla che assiste e due acrobati che danno inizio a questa festa. In questo caso è presente il duale, ma in una situazione di età aurea, di età dell'oro, l'armonia con il resto del creato sembra proprio descritta da questi due acrobati che sono capaci di restare in equilibrio in questo mondo vorticoso, no?
Certo.
È proprio la capacità e la tenuta presente quando si troviamo nella condizione di età dell'oro. Ora, perché età dell'oro? Vabbè, ma sono descritto la tripartizione e poi passi alla fase delle quattro età. In realtà, se andiamo poi a vedere anche nelle altre scene descritte da Efesto, probabilmente descritte diciamo da Omero e costruite e raffigurate nelle scuse da parte di Efesto, in Bibbia hanno raffigurate sia le quattro età, no? Quella appunto aurea, quella d'argento in cui non sono presenti i conflitti, ma per esempio comunque una situazione di giustizia in cui i saggi, il stesso quadro stabiliscono qual è il giusto, e invece un'età del bronzo dove sono presenti battaglie cruenti, e invece una po' più bucolica, ma dove comunque siamo sottoposti alla legge della natura. Ecco, anche in questo credo che siano raffigurati sia le quattro età, sia le quattro età di ciclo che contraddistingue la visione europea del tempo, sia la ripartizione e sia anche la legge del duale, che abbiamo più volte e più volte descritto e a cui abbiamo rimandato più volte. Certo. Il tutto poi è racchiuso da il fiume oceano. Sappiamo che gli Achei immaginavano l'oceano come un grande fiume che circondava la terra, il creato, come tutte le tradizioni europee, da quella nordica a quella appunto achea, quella istinta, quella persiana, immaginiamo tutti un grande serpente che era a veglia di questo manifesto, della manifestazione, che la circondava e impediva agli individui di superarla e anche però la proteggeva da influenze esterne. A mo' di uroboro, il serpente, no?
Che si mangia la coda, che chiude praticamente il tutto, il serpente, che fa questo anello, diciamo, no?
Sì, esatto, chiude anche questo scudo. Credo che abbiamo dato spunto, non certo di, non siamo stati veramente esaurienti nella visione che almeno a noi l'autore, il poeta Omero che è dato, ma quello che intendiamo fare noi anche dare un piccolo spunto per poi avere la possibilità per i nostri spettatori di approfondirne di queste le intuizioni che possano in questo contesto stabilire, anche per avere un taglio, il termine tecnico, un taglio più radiofonico della trasmissione stessa.
Certo. Beh, molto particolare comunque queste descrizioni, anche perché insomma, come tu hai spiegato, questo scudo viene di fatto forgiato da Vulcano, da Efesto, e è interessante, chiaramente il poeta non lo dice, la motivazione, ecco, tu ne hai spiegato benissimo di come mai appunto vengono palesate tutte queste scene su questo scudo dato poi in dono ad Achille, commissionato, diciamo, e dato poi in dono ad Achille.
Assolutamente sì. Assolutamente. Bene. Noi credo che sia appuntamento a lunedì prossimo, sì. se ci siamo nel contesto della tre giorni e nel rientro da questa devastante esperienza a Gessero. Però cerchiamo di farcela, e proseguiremo, diciamo, nella lettura dell'Iliade, che mancano pochi paragrafi, non vi spaventare, mancano pochi capitoli, e poi proseguiremo peraltro nelle prossime.
Va bene, perfetto.
Spero di essere stati, diciamo, di aver intrattenuto i nostri ascoltatori in questa oretta in quarto di trasmissione.
Assolutamente sì. Allora, io ringrazio Barone, l'appuntamento per i nostri ascoltatori è sempre qui su RBN tutti i lunedì dalle 19 in poi, quindi a seconda di quanto ci intrattiene Barone con queste interessantissime disamine, in questo caso dell'Iliade, ma come ha detto Barone, tanti saranno i temi trattati in questa nuova stagione. Noi vi salutiamo con questo pezzo meraviglioso dei Planet Funk The Switch e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ciao Barone!
Ciao! Like you're up and itch.
Ez itt az Este Flamrádió.